il confrontarti, metterti, diciamo, uscire un po' appunto dalla tua zona di comfort, ti fa crescere come persona, al di là che tu sia in carrozzina o meno, però nel nostro caso ancora di più, cioè ti fa maturare sicuramente come, appunto, come persona, ti fa aprire gli occhi magari su tante cose, perché comunque anche i viaggi che facciamo, non sono proprio così una passeggiata, insomma. Quindi magari per qualcuno che non è neanche abituato a stare fuori casa per 5-6 giorni, può diventare anche difficile, ok? Quindi è impegnativo anche quello. Quindi appunto avere una famiglia che ti supporta anche in questo, che ti aiuta, che ti spinge a provare a buttarti, ha sicuramente un valore.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel attraverso il quale, in virtù delle Paralimpiadi di Parigi 2024, stiamo conoscendo un po' le personalità del mondo paralimpico. Tra atleti, allenatori e istituzioni, stiamo veramente conoscendo le persone che ci sono dietro a questi panni sportivi. Io sono Angelo Andrea Vegliante e appunto vi sto portando puntata per puntata in questo viaggio, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, perché in questa, insomma, nuova puntata ho una personalità che è la prima volta che conosco, e poi questa cosa mi stimola sempre perché le prime chiacchierate sono quelle da cui può uscire sempre qualsiasi cosa. Alla chiamata per Parigi 2024 ha risposto Paolo Tonon. Ho
Buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
preso il
Perfetto,
cognome bene.
perfetto.
Ok. Come stai?
Bene, bene, tutto bene, grazie.
Oh, allora,
Alla grande, alla grande,
ti è mai capitato che ti storpiassero il cognome?
dai. Sì, ma diciamo che è abbastanza semplice, dai. Al massimo viene storpiata qualche O, ma
No,
non
ma
fa
perché
niente, non fa
devi sapere
niente.
che, bene o male, in quasi tutte le puntate di Chiamata per Parigi 2024, ogni atleta almeno ha avuto per una volta il cognome storpiato, anche quelli più semplici.
Sì.
Mi sembra proprio una caratteristica di questo mondo.
Non è facile imbroccarli tutti, sì.
Allora, con te affrontiamo, tra virgolette, una disciplina sportiva che poche volte, di cui poche volte abbiamo parlato in questo podcast, e quindi mi piace anche fare questo, una sorta di divulgazione all'interno di questo podcast, e sto parlando del tiro con l'arco paralimpico.
Allora, il tiro con l'arco paralimpico. Allora, è una disciplina che appunto comunque anch'io mi sono affacciato da non molto tempo, perché ho iniziato a fine 2021 a praticare questa disciplina. Quindi sì, in poco tempo mi sono cimentato in questo nuovo sport e sembrerebbe che mi sia uscito bene fin dagli inizi, insomma.
Leviamo il sembrerebbe, perché per fare un esempio, a fine gennaio 2024 hai, come dire, fatto il record mondiale, appunto, ai tricolori indoor.
Sì, 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 sì.
Co così, giusto per dirlo, in 2 anni un record mondiale, no?
Sì,
Cosa da tutti i giorni.
io non ci do tanto peso a queste cose, ai record, quant'altro, però sì, appunto ti ripeto, avendo iniziato da poco, comunque, insomma, si vede che sono predisposto per questo sport, evidentemente, perché in poco tempo comunque sono entrato, nel giro della nazionale, abbiamo appunto conseguito bei risultati, e quindi sto insistendo per migliorare e diventare sempre più forte, insomma, quello è l'obiettivo.
No, mi interessa molto un dettaglio che tu prima hai
Dimmi,
detto.
dimmi.
Come mai dai poco peso a un risultato così,
Oh,
cioè,
allora,
qual è
no,
la tua mentalità da sportivo, voglio
allora
conoscere.
diciamo che, cioè, diciamo che io, prendiamo questo caso, io ho fatto la mia gara, ok, ma non ci pensavo minimamente a questa cosa che potessi fare questo record, ok? Sì, perché mi hanno detto alla fine della gara di qualifica e io ho detto, ma no, dai, cioè, ti prendo in giro, ho detto, no. Ho detto, no, no, guarda che è vero. Boh, ovviamente mi fa piacere, sono felice, però insomma è una cosa a cui sì, ci do il peso che ha senza, diciamo, montarmi troppo la testa, ecco, capito?
No, anche perché in 2 anni aver già ottenuto questo risultato importante, immagino che sia anche alimenti un po' quelle che sono le tue speranze per il futuro. Tu quanti anni hai? Ecco,
Io ne ho 34.
vedi, sei diciamo anche un giovane sportivo nell'ambito del mondo paralimpico. Immagino nel tiro con l'arco al momento quanti siete in nazionale e qual è l'età media?
Allora, l'età è un po' varia, sinceramente, perché c'è gente più giovane, gente. Adesso non mi ricordo il più anzianotto, diciamo. Però sì, vai anche sì, sui 50 anni, così insomma, quindi cioè, parti da. Ho compagni che hanno 20 anni e compagni che ne hanno 50, quindi il gap è veramente vario, insomma, dell'età che. Cioè, è uno sport che comunque puoi fare fino, diciamo, anche età più, chiamiamola, inoltrata, ecco.
Poi sportivamente parlando, in realtà tu sei molto giovane, appunto 2 anni al momento di carriera sportiva, e in questi 2 anni che cosa hai imparato nel mondo del paralimpico?
Allora, guarda, io prima di fare tiro con l'arco, come sport agonistico, giocavo anche a tennis. Ho fatto 3-4 anni che appunto facevo anche tornei e quant'altro. Quindi già un po' lo sport paralimpico, diciamo, lo conoscevo. Da quando ho iniziato a fare tiro con l'arco, insomma, è uno sport che ti mette comunque, essendo uno sport singolare. Che ti mette a confronto con te stesso, no? Comunque sei tu e tu, quando le cose non vanno, devi essere tu a capire come risolverle, in che modo. Ovviamente, certo, hai lo staff che ti sorregge, gli allenatori, tutto quanto, fisioterapisti, però insomma, poi quando sei lì in gara, sei tu che devi capire, no? Perché finché va tutto bene è facile, però quando le cose non vanno, devi trovare in te quel qualcosa che dici, dai, cerchiamo di limitare i danni, no? Quindi è uno sport molto, come posso dirti, che ti fa un po' riscoprire delle tue caratteristiche che magari non pensavi di avere, no?
È una caratteristica un po' comune questa, sto notando, almeno nel mondo dello sport paralimpico, che bene o male il minimo comune denominatore è sempre lo stesso, cioè lo sport è una sfida con se stessi. E quindi caliamoci un attimo nei tuoi panni, perché io immagino sempre una situazione. Ti alleni per tanti mesi, insomma tante settimane, tanti giorni, arrivi al momento della gara. E tutto però si gioca in quei 2 secondi, tra virgolette, 2 secondi
Sì.
in cui appunto lanci la freccia e scocchi la freccia, come direbbero quelli bravi. Quanto conta l'allenamento in quelle situazioni lì e tu come la vivi quella situazione?
Beh, l'allenamento conta sicuramente. Conta perché comunque quando tu sai di arrivare, che sei preparato, che hai fatto del tuo meglio, che comunque hai tutto a posto, già arrivi comunque più tranquillo alla gara, no? Comunque sai che hai fatto tutte le cose giuste. Quindi arrivi lì e poi, come dici te, è una questione di veramente su una frazione di secondi. Allora, nel nostro caso, le gare come sono strutturate? C'è la gara di qualifica, ti parlo della gara outdoor, ok? Che nel mio caso tiriamo 50 metri. C'è la gara di qualifica dove c'è la gara di 72 frecce, ok? Terminata quella gara, poi ci sono gli abbinamenti degli scontri individuali, no? E negli scontri individuali si tirano 15 frecce a testa. Quindi veramente, appunto, basta veramente una o due frecce perché la gara comunque vada in un verso o nell'altro, no? Lì devi essere bravo a gestire l'emozione, a gestire la tensione, a comunque ripercorrere tutti i gesti, in modo che comunque quelle 15 frecce il tiro sia sempre uguale, sia sempre lo stesso, sia fatto nello stesso modo. Perché ti ripeto, basta veramente un secondo in cui, quel mezzo secondo in cui la tua mente in quel momento se ne va da un'altra parte. Tu ti deconcentri un attimo e comunque la prestazione poi viene appunto un po' compromessa.
Eh no, infatti io sono molto incuriosito da questa cosa. Come riesci a mantenere alta l'attenzione in un momento di tensione come quello?
Bella domanda questa.
Ma io te lo chiedo perché magari mi può essere utile per la mia vita privata, capito? In realtà questo podcast sono consigli per la mia vita privata.
No, beh, com no, comunque, cioè, è vero, sono cose che poi comunque nella vita personale magari ti possono servire a gestire anche altre situazioni al di là dello sport. Però il dirti di come faccio è una bella domanda, cioè è una cosa a cui secondo me non so neanche io rispondere, perché poi comunque ognuno ha un po' il suo, ha un po' la sua, come si dice, tecnica, no? Per stare concentrato e isolarsi un po' dal mondo esterno, ecco. Cioè, nel nostro sport, secondo me, quando sei lì, l'importante è un po' trovare, noi diciamo, entrare nella propria bolla, no? Quindi cercare di isolarsi un po' dall'esterno, rimanere concentrati, non pensare ad altro. Il come non te lo so dire, cioè, io personalmente non ho una tecnica, o qualcosa di particolare. Cerco di restare concentrato nel mio, di non distrarmi, ecco, magari forse quello che non faccio è di non guardare molto in giro, ecco. Questo può essere una cosa.
Bene,
Però poi
quindi anche oggi non scoprirò come non farmi mangiare dall'ansia. No,
No,
scherzi a parte.
quello è un po' difficile, perché comunque ti dico, noi abbiamo anche appunto nello staff del nazionale, comunque abbiamo uno psicologo che appunto ci segue anche per queste cose. Comunque ci aiuta un po', no? Però poi è sempre una cosa soggettiva e non c'è un qualcosa che secondo me che posso consigliarti, guarda, Angelo, devi fare così perché non lo so.
Guarda, è andata così. Però al di là appunto dello stato di tensione, mi viene anche da pensare che ci sia anche uno stato di logoramento, perché comunque 15 frecce, cercare di non guardare chi ti sta, insomma, gareggiando contro, fissare l'obiettivo, cioè, deve
Sì,
veramente essere
allora
complicato.
la gara di qualifica è quella più dura, perché comunque 72 frecce, tieni conto che più o meno sono un paio d'ore di gara, ok? E comunque non è facile mantenere appunto la concentrazione per tutto quel tempo. E quindi poi magari appunto d'estate, comunque magari sei sotto il sole, fa caldo, ci sono tanti fattori, oppure può esserci anche la pioggia, il vento, il freddo, cioè ci sono tanti fattori che possono influire. E quindi non è facile, non è facile. Però ci si prova, dai.
Eh no, ci si prova e ci si riesce pure, visto l'ultimo risultato che hai raggiunto.
Allora, sì, l'ultimo risultato, il record però comunque era di una gara indoor, quindi non per sminuire, però comunque tra virgolette le difficoltà sono minori rispetto a una gara outdoor, ok?
Intanto ti sei portato un record del mondo,
No,
quindi.
ma infatti, no, assolutamente, però per dire che comunque poi co secondo me come tutti gli sport fatti all'esterno, ok? Le cose si fanno più dure, ecco.
Beh, diciamo che giustamente come dicevi tu prima, una freccia, può cambiare direzione a causa del vento, a causa della pioggia,
Esatto.
quindi sicuramente,
Le difficoltà sono maggiori, certo. Quello sì.
Le emozioni che ti dà questa disciplina sportiva, quali sono, al di là dell'ansia perenne che si può creare durante questi stati tensivi?
Ah no, allora, a parte scherzi, a parte l'ansia, che comunque sì, non è che sì, l'ansia c'è, ma il giusto ci vuole, insomma, in tutti gli sport, penso. E le emozioni che mi dà, beh, insomma, sicuramente c'è molta soddisfazione quando comunque tiri le frecce, comunque che sai come devi tirarle, come sai tirarle, quindi quando vanno lì dove vuoi tu. Ti dà molta soddisfazione perché comunque sai tutto il lavoro che c'è dietro perché sì, non è solo il fatto di prendere l'arco, tirare la freccia e basta, insomma, cioè, dietro c'è tanto lavoro, quindi ti dà molta soddisfazione quando le cose vanno come vuoi te. E dopo, dal punto di vista di emozioni, insomma. Penso che insomma a chiunque faccia piacere salire nel podio e nel caso appunto nostro che comunque in nazionale sentir suonare l'inno d'Italia insomma non è una cosa da tutti i giorni quindi quando lo suonano per te insomma ti senti orgoglioso certo.
Ecco, ma a proposito di podio, il nostro podcast ha un titolo abbastanza eloquente. Ci riferiamo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e mancano pochi mesi ormai.
Sì, non dirmi così. Io
Manca tipo la musica tensiva.
ancora cerco di non pensarci, quindi.
Ma noi siamo a qua apposta per pensarci.
Ovviamente ci penso, ma non ci penso, ecco.
Ok, sì, ci sono, ma non arriveranno mai. Cioè, dopo agosto, tra luglio e agosto ci sono altri mesi inventati, tipo
Esatto,
Bofalaffa, il nuovo
esatto.
mese inventato. Allora, quindi capiamo già il modo in cui stai vivendo questa attesa. Tra l'altro, saranno le tue prime Paralimpiadi.
Sì, esatto.
Come ti aspetti che sarà?
Allora, guarda, diciamo che, boh, sembra una frase fatta, però, boh, per me è una vittoria già esserci arrivato, insomma. Ti ripeto, perché comunque in poco tempo così, e per me era un sogno sicuramente. Ora che ci siamo arrivati, ovviamente, insomma, cerchiamo di fare bene, insomma, di prepararci al meglio. E come saranno, non lo so, cioè, tutti quelli che ci sono stati mi hanno sempre parlato che è un evento pazzesco, che è una cosa indescrivibile, che ogni atleta, appunto, penso sia il massimo, no, per un atleta partecipare a un'Olimpiade, una Paralimpiade nel nostro caso. Quindi come li vivrò, non lo so. Cioè io mi aspetto, poi comunque in questo caso sono fatte a Parigi, quindi una città europea, quindi cioè, mi aspetto una cosa molto figa, ecco, detta così. Mi aspetto una
Immagino
cosa
che
molto bella, sì. E poi insomma, vada come vada, dai, noi facciamo il nostro meglio, ovviamente.
ok, adesso ti faccio l'altra domanda che ma hai qualche pronostico personale?
No, no, non sono nessun pronostico.
No, infatti, non esistono le Paralimpiadi di Parigi 2024, non possono
Manteniamo
farti paura, non esistono.
il profilo basso, così tutto quello che viene meglio. Ovviamente nella mia testa mi faccio dei pronostici, ma non te li vengo a dire.
Mannaggia, prima o poi devo smettere di fare questa domanda perché sono veramente in pochi a rispondermi.
sì, dai, c'è sempre un po' di scaramanzia, quindi.
No, ma io immagino che ci metto dentro anche un altro aspetto. Tu hai iniziato a fare tiro con l'arco paralimpico nel 2021, quindi insomma, in quasi fuori dalla pandemia e quindi comunque sarà veramente anche un contesto rinnovato, diciamo, rispetto a quando hai iniziato. Mi viene da chiederti, durante invece le altre competizioni che hai già portato avanti, insomma, dove hai già ottenuto importanti risultati. Che emozione, quali sono le sensazioni che hai vissuto proprio dall'inizio ad oggi? Cioè, di co cosa ti sei. Anzi, te la metto anche in questo modo. Come sei cambiato tu da quando hai iniziato, nel 2021 a oggi con lo sguardo verso le Paralimpiadi?
Beh, allora, diciamo che comunque boh, cambiato, tu parli personalmente, cioè
A me piace
verso
sempre andare un po' a scoprire la persona dietro l'atleta, quindi personalmente, nel senso il Paolo persona attraverso questo
sì,
sport, come è
ok.
cambiato? Se è cambiato, poi ovviamente mi puoi pure
No,
dire, guarda, non ne sono sempre lo stesso. Perfetto, altra domanda.
no, allora, beh, ma ha cambiato, sinceramente non molto, perché comunque, allora, è uno sport dove comunque devi essere una persona, tra virgolette, abbastanza calma, cioè devi avere un po' di autocontrollo, insomma, perché sì, sennò dopo una freccia prendi l'arco, lo butti, lo getti e ti incazzi e spacchi tutto, no? Quindi devi avere un po' di autocontrollo, di calma, e diciamo che in questa cosa io lo sono sempre stato, cioè fa parte un po' del mio carattere questo, ok? Cioè non sono la persona che in 2 secondi si incazza o prende, fa, butta, cioè. Quindi secondo me personalmente non mi ha cambiato molto. Cioè, però sicuramente mi sta facendo migliorare su tanti aspetti, quello sì. Dal punto di vista sportivo, che poi comunque si può ripercuotere nella vita personale, diciamo. Però grandi cambiamenti non li ho notati, ecco, in questi 2 o 3 anni. Dopo, ovviamente, anche per me, dalle prime gare che ho fatto ad oggi, insomma, un minimo di esperienza in più ce l'ho, quindi spero che, insomma, mi possa servire, ecco, in vista di Parigi.
E invece c'è qualche aneddoto curioso, simpatico che hai raccolto in questi 2 anni, che ogni volta magari che ci pensi dici, vedi, che matterisate che ci siamo fatti.
Beh, oddio, allora guarda, noi siamo un gruppo di ragazzi super, cioè io mi trovo benissimo con i ragazzi della nazionale. Aneddoti ce ne sono tantissimi, però cioè, che ce ne sia uno in particolare proprio
Ma anche
adesso.
tre, nel senso, scegliene quanti ne vuoi.
Dovrei pensarci. Anche perché non so se si possono dire dopo.
Allora, se sono legali si può dire qualsiasi cosa. Se devono esserci in mezzo percosse, ne parliamo in privato.
No, dai, no, però allora, boh, adesso sinceramente non mi viene in mente nulla di particolare. Cioè, quello che posso dirti comunque, che al di là appunto dell'impegno, della serietà, comunque siamo un gruppo molto affiatato, quindi ci piace ridere, scherzare quando ci troviamo ai raduni, così c'è un bel rapporto con tutto lo staff della nazionale, quindi cioè, ogni sera sta da fuori qualcosa di divertente, quindi qualche aneddoto particolare adesso non mi viene in mente, sinceramente, quindi dovrei pensarci un attimo. Se mi viene in mente, te lo dico, dai.
Sì, anche perché sono abbastanza rimasto curioso da quello che può succedere.
Boh,
Perché,
ma
cioè, che.
come puoi immaginare, insomma, sai, quando sei in gruppo così di 10-15 persone fuori casa, così in hotel, sì, insomma, ne succedono di cose.
Ma guarda.
Ma tutto nella norma, comunque, perché insomma, bisogna fare i seri, se no poi ci bacchettano.
No, no, ma infatti è già deciso che io un giorno verrò con voi in ritiro e a
Vieni, vieni,
documentare quello.
ci serve qualcuno, c'è sempre bisogno di qualcuno che ci dà una mano.
Ah no, io documento, nel senso. Io veramente mi stanno venendo in mente le scene più interessanti e intriganti, gente che magari vi fate tipo replicate le scene di Star Wars con l'arco, non lo so, insomma, in questo momento mi sta venendo di tutto in mente. Vorrei fare una piccola parentesi, però, prima di continuare con il tiro con l'arco, con il tennis, immagino in carrozzina.
Sì, chiaro.
Perché effettivamente noi ancora non ne abbiamo mai parlato in questo podcast di tennis in carrozzina, quindi con te noi ci concentriamo sul tiro con l'arco paralimpico, però vorrei fare anche, non so, una breve parentesi di questo sport.
Visto che adesso va di moda con Sinner, no? Il tennis.
Ah, eh sì! Ci
Adesso in
voleva
Italia
un italiano
si parla
vittorioso, no?
solo di tennis adesso in Italia.
Quindi adesso siamo tutti esperti.
Adesso sono tutti maestri di tennis. Sì.
Ecco, com'è il
Beh,
tennis in carrozzina?
insomma, diciamo che è uno sport molto, molto duro, molto dinamico. Però a me è sempre piaciuto. Allora, anche il tiro con l'arco, comunque, è uno sport in cui puoi confrontarti con, tra virgolette, le persone normodotate, ok? Anche
Sì,
nel.
perché scusami se ti interrompo, parentesi per gli
Sì,
ascoltatori.
sì.
Anche il tiro con l'arco paralimpico prevede delle, insomma, delle gare, quasi tutte, se non tutte, dove praticamente persone normodotate e persone con disabilità gareggiano insieme.
Esatto, bravo. Quindi,
Grazie.
quindi ecco, appunto come il tiro con l'arco, anche del tennis, questa cosa mi è sempre piaciuta, che comunque io, tra virgolette, potevo andare a giocare con i miei amici, tranquillamente, ok? Quindi questa cosa aveva un valore in più, perché comunque, cioè, non male, una volta non è così facile trovare qualcun altro che può venire a giocare con te, magari devi fare strada, devi spostarti. Quindi, secondo me, questo è un plus che dà agli sport paralimpici, come quando puoi confrontarti con persone normodotate, perché comunque ti fanno vivere la cosa, cioè non ti dà il peso, no? Appunto, che comunque tu sei in carrozzina e loro no, perché comunque sei allo stesso livello. Ovviamente con le dovute accorgimenti, però comunque ti confronti con loro. Il tennis in carrozzina, anche lì, un bellissimo mondo, secondo me. Ho conosciuto tanti amici che tuttora, comunque, anche se ci siamo un po' persi, ci sentiamo ogni tanto. Appunto, ti ripeto, fisicamente è uno sport duro, comunque devi essere preparato fisicamente. Immagina te gestire la carrozzina, in più hai in mano la racchetta, destra e sinistra, cioè non è proprio così semplice.
Cioè, andrei subito in pappola, nel senso io ho il cervello che poi pensi 27 cose contemporaneamente, mi uscirebbe il fumo dalle orecchie e stare tutto il tempo fermo in campo così a guardare la rete perché sarei andato veramente in burnout.
Sì, ci sono un sacco di cose da mettere insieme, ok? Coordinazione, il momento giusto di impatto della pallina, cioè ci sono tante cose. Però è molto divertente. Io l'ho sempre fatto perché mi divertivo, cioè proprio mi piaceva. Cioè io i primi tempi mi ricordo che era dura fisicamente comunque per me. Però ho insistito e andavo proprio perché mi piaceva. E secondo me questo è una cosa importante.
E perché poi hai fatto lo switch, cioè sei passato dal tennis al tiro con l'arco?
Lo switch è stata una cosa, tra virgolette, un po' imprevista, cioè improvvisa. Ero in questo caso, è nato tutto un po' così. Era un torneo di tennis, ok? Dove c'erano dei ragazzi che facevano delle prove di tiro con l'arco. Era sempre incuriosito, però non avevo mai provato, non avevo mai trovato il modo di provare, quindi volevo provare. E appunto, parlando con questi ragazzi, mi hanno indicato la società di dove faccio parte adesso, a Conegliano, che c'era una ragazza appunto che si allenava con l'allenatore, che sarebbe Asia Pellizzari, ok? Quindi io ho contattato questo allenatore, si chiama Ezio, e gli ho detto: guarda, io ho conosciuto questi ragazzi, mi piacerebbe provare. Lui mi ha detto: va bene, guarda, ci mettiamo d'accordo, passi lì in campo un giorno. E così ho fatto, per pura curiosità, cioè non avevo nessun obiettivo di iniziare un nuovo sport, sì, non pensavo minimamente che avrei, tra virgolette, abbandonato appunto il tennis per iniziare un nuovo sport. Poi però, appunto, ho provato una prima volta, poi da lì a 2 o 3 mesi, appunto, sono andato a un raduno della nazionale che era qua vicino. E mi hanno visto, ho parlato un po' così. Poi mi hanno detto: guarda, fai le tue valutazioni, però secondo noi avresti buone possibilità di gareggiare, cioè di prenderti le tue soddisfazioni, ok? Senza montarmi la testa, ovviamente, che discorsi. Però ci vedevano del buono, okay, nelle mie capacità. E quindi ho detto: vabbè, proviamo. Da lì ho fatto, tra virgolette, un paio di mesi così di breve corso, okay, con il mio allenatore. E poi da lì ho deciso di comprare un arco un po' professionale, diciamo. E da lì è iniziato tutto. Una cosa ha tirato l'altra e ho deciso di intraprendere questo percorso e di abbandonare il tennis, ecco.
Tra l'altro tu hai citato Ezio Luisetto, che è
Sì.
stato, insomma, nostro ospite in uno dei podcast,
Ah, ok.
quello precedente al tuo,
Ah,
pensa.
sì?
Sì, sì.
Ah, ok, non sapevo.
E quindi l'acquisto dell'arco, immagino non tipo quello con la freccia avventosa, no? Che vai. Ecco,
No,
ma una cosa che mi interessa molto sapere, no? Dell'arco, perché ognuno di noi, secondo me, almeno chi ha potuto, la prima volta che si è approcciato con l'arco è stato nei villaggi turistici,
sì,
no?
la
Dove.
maggior parte sì, è così. Tanti mi hanno
Cioè.
detto, anch'io in vacanza quella volta ho provato. Sì, non è
Capito?
la stessa cosa, però.
Però l'arco è totalmente diverso da quello in
Sì,
realtà
sì.
professionale.
Sì, chiaro. Allora, anche lì ci sono due tipologie di archi, ok? Noi lo chiamiamo, no, in realtà tre, proprio nel nostro caso paralimpico c'è l'arco olimpico e l'arco compound, ok? L'arco olimpico viene gestito un po', tra virgolette, come il classico arco teso dove hai tutta la forza sulle dita, ok? Invece l'arco che uso io, che è l'arco compound, comunque è un arco un po' più tecnologico, passami la parola, ok? Dove comunque ci sono delle carrucole che vanno a, come posso dire, quando apri l'arco del tutto, vanno a depotenziare lo sforzo, ok? Quindi non hai più tutta la tensione sulla mano, ok? E hai uno sgancio meccanico, non hai le dita che tengono la corda, hai uno sgancio meccanico che tu vai ad attivare quando vuoi sganciare. Quindi è un arco un po' particolare, sì, non è il classico arco che tutti pensano, ecco.
No, no, quando hai detto tecnologico ho pensato fa anche il caffè, però. Senti, a proposito dell'arco, io ho sempre pensato che deve essere veramente tosto tirare la corda e mettersela un po' raso guancia, no? Perché a me sembra un po' che quando uno tira l'arco e prende ovviamente la mira, devi stare molto vicino a questo filo in tensione.
Sì, tipo io, ad esempio, io l'appoggio qua, tipo sul naso e qua
Ah,
l'appoggio qua, per dirti.
non hai paura? Nel senso, io avrei paura che mi scartavetri la faccia.
No, no, tranquillo. No, 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 è una tua impressione, ma sì, diciamo che comunque la corda ce l'hai, diciamo, di fronte, non ce l'hai laterale,
Ah,
insomma.
ok, quindi praticamente è. Cioè, di fronte, dici proprio al volto, al naso, cioè nel senso.
Sì, tu comunque guardando il paglione, comunque, cioè, il punto di riferimento comunque è sempre la parte centrale del naso, ok?
Ok.
Dopo c'è chi ha le sue accortezze, uno la tiene un po' più a destra, più a sinistra, ci sono vari punti a cui fare riferimento, però sì, tranquillo, no.
Quindi mettersi tipo il filo raso guancia è tipo come nelle serie TV americane che quando I poliziotti sparano, si mettono tipo le pistole al contrario e fanno tipo
Sì, sì.
pa, è un'americanata.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Ok, per
Non
far figo.
c'è problema per la tua guancia, tranquillo.
No, meno male. No, perché io la prima cosa che feci in un villaggio turistico era proprio farmi grattugiare la
Sì,
guancia.
non è simpatico, no?
No, 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 ma è evidente che io e questo sport non siamo, diciamo, compatibili. Ma a proposito di compatibilità, ecco, sostanzialmente questo sport è aperto a tutti, nel senso si chiama tiro con l'arco paralimpico, ma come pro forma, perché in realtà, appunto, insomma, le gare sono aperte a tutti.
Sì, allora, quando comunque gareggiamo con la nazionale, ovviamente gareggiamo solo con appunto ragazzi in carrozzina, però comunque appunto le classiche gara della domenica regionale che vai a farti, ok, ti confronti con le persone normodotate, quindi sì, spesso sei tu e 40 persone in piedi, voglio dire. Quindi, cioè, è bello anche questo perché è uno sport molto, molto inclusivo, ok? Quindi si può confrontarti con tutti senza nessuna distinzione, ecco.
E a tal proposito, verso la chiusura dell'intervista, noi abbiamo una rubrica che non fa distinzioni, nel senso che comunque va proprio a, come dire, scavare nella natura umana delle persone.
Allora mi fai paura così, eh?
Sì, ma questo podcast abbiamo capito che è il podcast dell'ansia. Allora, questa rubrica si intitola Mai più senza Paralimpiadi, dove le Paralimpiadi è tecnicamente una metafora, non mi sto riferendo a quella roba paurosa, no? Che forse, chissà, ci sarà.
Deve esserci.
praticamente è una metafora. Ad esempio, io faccio il solito esempio, il mio mai più senza Paralimpiadi è il cibo, ma non il cibo tipo l'insalata, ma proprio la pizza, il kebab, la cioccolata. Ogni puntata poi scopro cibarie nuove di cui non farei mai a meno. Quindi diciamo che
Ok.
rientra un po' tutto nel cibo golosità, quello che proprio quando lo mangio, anche se ho la panza che appunto mi si riempie e me la vedo veramente bella ampia, però dico, ah, sono contento di vivere. Qual è il tuo mai più senza Paralimpiadi?
Bella domanda anche questa.
Grazie.
Allora, una cosa che nella mia vita è molto importante, al di là dello sport, ok? E sono gli amici, penso. Perché comunque gli amici mi sono sempre stati vicino nei momenti, tra virgolette, più duri, ok? Appunto anche durante il mio incidente, post-incidente, e comunque penso che senza di loro non sarebbe stato la stessa cosa, ecco. Quindi direi, boh, al di là della famiglia, che quello è scontato, ok? Perché insomma, insomma, la famiglia conta e come. Però ok, a parte quello, visto che tu mi hai parlato di cibo, ok? Io sì, sono goloso, ma posso anche stare, tra virgolette, un giorno senza mangiare, che non muoio, ecco.
No, io guarda, ho pranzato e già sto morendo e vorrei mangiare qualcosa, quindi ma adesso.
No, però sì, a parte gli scherzi, comunque sì, l'amicizia per secondo me è molto importante. Per me è importante.
Mi hai dato una bella risposta, mi piace. Finora è l'unica, diciamo, volta che mi viene detto gli amici, pensa. E mi ha fatto venire in mente una domanda. Durante le gare, o durante, sì, durante le gare, capita mai che vengano esposti dei cartelloni o si facciano dei cori? Anche se io mi immagino che comunque nel tiro con l'arco paralimpico sia un po' come il tennis, no? Dove è meglio fare silenzio. Però
Sì.
non so, magari che qualcuno si dipinga la pancia, non lo so.
Boh, oddio, allora, a me personalmente no, non mi è mai capitato ancora.
C'è tempo.
Però, insomma, c'è anche lì il tifo, sicuramente, insomma. Ci sono chi fa il tifo, ovviamente, come dici te, non è che puoi fare tutto questo casino durante la gara. Però volendo, sì.
Cartelloni particolari che hai notato, magari?
No, guarda, in ambito internazionale mi è capitato di vedere magari, sì, ecco, qualche tifoso che magari più bandiere che cartelloni, ecco, sì.
Ah, ecco.
Sì.
No,
Co cosa un po' strana, sinceramente, no, finora non l'ho mai notata.
perché se no, adesso la butto lì, un cartellone simpatico potrebbe essere sono bravo col tiro con l'arco, ma pure col tiro alle frecciatine me la cavo.
Sì. No,
Questa è
guarda,
la
sì.
mia ultima puntata.
No, sinceramente ti dico, no, cartelloni strani non ho mai visti, non ho mai visti. Però
No,
magari,
beh.
ecco, magari, che ne so, nelle gare magari più giovanili, magari dove ci sono più famiglie sui ragazzi, con i ragazzi giovani, magari lì probabilmente ci sarà anche qualcosa, sì. Però non li ho mai visti, sinceramente.
Immagino che anche poi il ruolo delle famiglie sia molto importante in questi contesti, soprattutto quando parliamo di sport per persone con disabilità, no? Perché molto spesso, secondo me, nell'immaginario comune uno pensa che una famiglia faccia fatica a mandare il proprio figlio con disabilità a fare uno sport perché magari ha molta apprensione nei suoi confronti, no? Per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a questionare.
Sì, certo.
Quindi una famiglia che ti lancia, no? Come ti scocca come una freccia verso una disciplina sportiva, credo che sia anche importante.
Sì, assolutamente. Perché comunque il confrontarti, il metterti, diciamo, uscire un po' appunto dalla tua zona di comfort, ti fa crescere come persona, e al di là che tu sia in carrozzina o meno, però nel nostro caso ancora di più. Cioè, ti fa maturare sicuramente come, appunto, come persona e ti fa aprire gli occhi magari su tante cose. Perché comunque anche i viaggi che facciamo non sono proprio così una passeggiata, insomma. Quindi magari per qualcuno che non è neanche abituato a stare fuori casa per 5-6 giorni può diventare anche difficile, ok? Quindi è impegnativo anche quello. Quindi appunto avere una famiglia che ti supporta anche in questo, che ti aiuta, che ti spinge a provare a buttarti, ha sicuramente un valore. Io dico sempre, insomma, di boh, sì, non farsi troppi problemi, ecco. Ovviamente fare le giuste valutazioni, perché poi ognuno sa di cosa ha bisogno, di cosa no. Però di provarci e che poi in qualche modo si trova sempre l'escamotage, ecco, per fare le cose.
Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Paolo Tonon, giusto?
Giusto, grazie. Perfetto,
Sono
perfetto.
contentissimo. Grazie
Grazie
Paolo.
a te, Angelo, grazie.